Buongiorno,
ciao.
Buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovati con questa nuova telecamera che utilizziamo oggi per la totale. Sì, speriamo che funzioni per tutto il resto della...
Sì, un po' più larghi oggi.
Così. Allora, sì, siamo un po' più larghi effettivamente, una ripresa un po' più ampia. E allora, partiamo subito con il nostro sommario.
Stavo per vedere il menù.
Menù ricco, di 4 punti come al solito. Allora, oggi parleremo di strutture dei dati all'interno dei layout.
Sì, più front-end in questo caso.
Per il front-end, sì, come strutturare, insomma, dati di diverso tipo. Poi vi parleremo degli MP3, dei cari vecchi MP3, dei nuovi formati, visto che stiamo lavorando un po' con... sto facendo dei lavori musicali e sonori in questo periodo, quindi diciamo siamo in tema. Poi tu ci parlerai di gestione dei prodotti.
Sì.
Torniamo al nostro solito argomento clou dell'e-commerce, eccetera. E infine normalizzazione sempre parlando di prodotti, dei dati tra diversi sistemi.
Sì.
Quindi partiamo, oggi parti tu.
Sì,
inizio
io.
È la tua volta.
Ok, allora io devo sempre capire dove si accende. È rosso.
Lì, okay. Ma adesso sei lì.
Ok. Allora, in pratica mi è venuto in mente di parlarvi di questa cosa partendo da ITAB, perché sto lavorando su un progetto fatto, se non sbaglio, su Vue, vero?
Su Vue.
Sì. Perché ci sono dei sistemi che tu vedi in modo evidente e poi altri che ovviamente scopri qual è lavorandoci. E il casino è che ho capito con cosa stavo lavorando proprio perché ho voluto spostare un elemento sulla pagina web, per capirci, e non funzionava più dal momento in cui era fuori dal suo contesto. Di solito nel codice è abbastanza trasparente, vedi dove sono le cose, invece con Vue o altri sistemi di questo genere ci sono dei file ovviamente in cartella che vanno a chiamare delle funzioni, un canvas, un player, diverse cose. E quindi non è che sia proprio ovvio subito, non si capisce subito che se sposti qualcosa non funzionerà. È abbastanza complicato da spiegare.
Non è semplicissimo, effettivamente.
Perché lì in pratica quello che succede è che questo sito su cui lavoro è fatto di tab. I tab sono delle specie di contenitori, per esempio ci sono quattro categorie, ogni categoria hanno un blocco collegato. Quindi per esempio c'ho, per farlo semplice, pantaloni, ho il mio blocco pantaloni, abito, ho il mio blocco abito, quindi clicco su pantaloni, vedo i pantaloni, clicco su abito, vedo gli abiti. Lì in questo caso, se io metto qualcosa fuori dai pantaloni, fuori dall'abito, se lo metto invece nell'abito, nei pantaloni, non funziona. Se invece questo elemento è in pantaloni, magari funzionerà solo in pantaloni, però se lo metto negli abiti non funziona più. E questo è il problema, è quando uno fa una struttura man mano senza proiettarsi nel futuro. Invece i dati come adesso, e Riccardo lo confermerà sicuramente con la programmazione anche a oggetti, non puoi permetterti di far procedurale.
Di improvvisarlo, cioè di vederlo un po' per volta. Cioè, se sei obbligato, sì, però se puoi evitare...
Un bel po' di cerotti, come dico sempre, cerotti i sistemi e poi a un certo punto diventa un grande bordello per cui devi rifare tutto. Devi trovare il momento per rifare tutto prima che sia troppo tardi. E questo è sempre un problema quando hai tanti lavori, perché dici, no, ma questo tanto lo devo rifare, poi nel frattempo il cliente ti chiede, tu... sistemi le cose, ovviamente tu accumuli i problemi, quindi per il cliente finale funziona tutto, però in realtà nella realtà nel sistema si confonde qualsiasi cosa. Quindi io consiglio sempre a chi sviluppa di pensarci un po' prima e a chi chiede di inserire i dati di studiarsela magari con più calma. Perderai magari una settimana, ma almeno
strutturi fin dall'inizio,
sì.
Almeno ci provi, insomma, di non...
sì.
Provi a dare una forma iniziale che abbia un senso, che guardi al futuro, diciamo.
Sì, perché è un problema comunque se io per un semplice elemento fuori argomento debba rifare tutta una struttura perché è stata completamente sbagliata, perché in più, essendo compilato, perché oltre al fatto di usare Vue è anche un sistema gulp, quindi con delle compilazioni, vuol dire che io se devo cambiare tutto o anche parecchie cose diventa un po' più problematico di una struttura diciamo standard in cui inserisci ogni cosa al suo posto e poi modificare tutto sul momento, che sono due strade. Non è che quella della compilazione sia sbagliata, per carità, però se la fai così la devi pensare bene, ecco, perché per essere pulito bisogna essere pulito proprio nell'organizzazione dei dati. È sempre molto importante organizzare i dati in certo modo, anche per poter usarli, vedremo, in diversi modi. Quindi, a parte questo, direi che non andrei a complicare le cose.
Sono già abbastanza complicato.
Sì, perché senza avere l'esempio sotto mano, effettivamente.
Sì, comunque in generale si può dire che quando si va a costruire un layout, farlo un po' per volta, a seconda di quello che ti esce fuori in testa o da quello, sì, che scopri, no, crea sempre qualche problema alla fine.
Sì, lì è un po' di difficoltà a capire come sia successo, perché in realtà si poteva immaginare un cambiamento, uno spostamento di questo elemento, che sarebbe volume player, si può dire, che comunque potrebbe, cioè, era ovvio che non sarebbe rimasto solo lì, in realtà.
Sì, quindi ci si poteva pensare prima.
Sì,
insomma,
no, blindare così, perché poi il problema è non è soltanto chiamare un ID su un blocco, ma poi tu stilizzi queste cose, quindi vai a ricordarti dopo un anno che hai lavorato su questo progetto, che per esempio un ID di questo blocco poi l'hai stilizzato in un certo modo, se poi lo sposti chiaramente non
perde,
funzionerà
tutti,
più,
perde tutti gli stili, sì.
O avrà lo stile di tutto il sito se l'hai strutturato male, quindi diventa un po', bisogna proprio pensarci prima in generale, ma per tutto, soprattutto adesso con le tecnologie di programmazione che ci sono, è molto importante strutturare, non puoi strutturare tutto in anticipo, però puoi immaginare un bel po' di cose comunque.
Ok, quindi il consiglio è intanto chiedere consiglio a chi fa questo lavoro, e secondo di arrivare già con un'idea,
sì, sì, sì,
predeterminata di come andranno organizzati questi dati, come sarà l'interfaccia, perché altrimenti...
Sì, perché di solito uno si fa pagare per rifare i sistemi, poi c'è chi magari gli piace che la cosa sia fatta bene, ma di solito sono cose che costano quando uno sbaglia tanto.
Oppure magari paghi per fartelo fare e quindi è meglio...
Meglio che sia fatto bene anche, sì, prima.
Ok. E qua abbiamo archiviato abbastanza rapidamente, sì, nonostante sì, sì, il fatto che non sia un argomento semplicissimo. Parliamo di una cosa un po' più carina, un po' più alla, diciamo, che conoscono tutti, gli MP3. Allora, io mi ricordo quando avevo scaricato il primo MP3 che ero ragazzo, era un bop dei, come si chiamavano?
Oddio, oh.
Dei
su quelli biondi.
Sì.
Quelli biondi.
Non ricordo più come si chiamavano. Beh, possiamo cercarlo su Google.
Sì,
però.
Sì, sì, è vero. No, io invece il primo MP3 credo che sia Vespa Special, che aveva un saltino come un vinile. Alienson, sì, Jenson. È vero.
E avevo scaricato questo, vedevo MP3 da scaricare sui siti Wares di una volta, sì, con tutti questi brani noti, e mi ero stupito di quanto fosse piccolo questo file, perché ai tempi c'erano soltanto i file WAVE. I file WAVE erano il campionamento direttamente dal CD, quindi parliamo di 30-40 megabyte, che erano, non sono neanche pochi adesso, tra l'altro, erano impossibili da scaricare con un modem di allora analogico 28.8, 33.6, cioè 56k, poi un po' prima, un po' dopo. Quando ho visto gli MP3, effettivamente ho scoperto che con 3 mega più o meno si poteva avere una canzone di una qualità che si diceva qualità CD, in realtà non era la qualità del CD, perché comunque una compressione lossy, quindi perde informazioni rispetto al brano originale, e però diciamo a 18 anni non è che te ne freghi, quindi non ci facevi proprio caso. Adesso molte persone anche adesso non fanno caso ad un MP3 che non si senta perfettamente, diciamo.
Ah, vabbè, lì tipo all'epoca, come dicevo, accettavo il fatto che ci fosse quel saltino nella canzone, perché era così bello avere, potevo scaricare,
sì,
che
no, lì addirittura se c'erano difetti, sì, nel no, però dico, anche se non era proprio un suono cristallino, comunque andava bene lo stesso. Poi sono arrivati piano piano gli MP3 sempre a bitrate più alto, appunto quando, io mi ricordo quando ero 18enne, 19enne, lo standard era 128 kilobit al secondo, che è poco. Adesso forse che ci abbiamo fatto un po' l'orecchio, sentiamo un MP3 a 128, ci accorgiamo che non è che sia proprio un, vabbè, un audio
tutti
perfetto.
Siamo esperti su questa cosa.
No, vabbè, io non, per me non sono audiofilo, però comunque poi ci faccio caso.
No, per me è un MP3, un MP3 finisce lì.
Dai già per scontato che non si senta tanto bene. Comunque poi sono arrivati gli MP3 a qualità più alta, 256 kilobit, 320 mi sembra che è il massimo previsto per un MP3, che si sentono e sono sinceramente difficili da distinguere rispetto ad un MP3, ad un al CD originale, diciamo.
E poi però il CD, poi c'è il vinile che ieri vedevamo su Geopop.
Sì, non rientriamo in quella polemica vinile CD, CD, perché tecnicamente no, il CD si sente meglio.
Però l'MP3 è meglio in un certo senso perché non ha tutto, non ha, diciamo,
beh, mi vedere altri vantaggi, diciamo, il fatto che sia leggerissimo.
Sì, legge ovunque, non puoi mettere un CD o un vinile in un telefono, questo sicuramente no.
Sì,
invece l'MP3
non
sì.
C'è lo slot, soprattutto per un vinile. E tutto questo per dire, ok, l'MP3, noi siamo rimasti agli MP3, si usano ancora tanto in realtà, perché sono super standard, ma il successore dell'MP3, ce ne sono tanti in realtà, ma quello diciamo più diffuso è il AAC. AAC che è l'acronimo, io come al solito non mi ricordo mai gli acronimi, di Advanced Audio Coding, che è considerato appunto il successore dell'MP3, che funziona in modo più o meno simile, cioè prende per comprimere l'audio funziona sempre tutto in un modo simile, si prende l'audio originale, si toglie tutto quello che l'orecchio umano non può sentire, con buona pace dei delfini, dei cani da punta. E, ad esempio, le frequenze molto alte che tanto non potremmo comunque sentire, quelle molto basse che comunque non, molto probabilmente non sentiremmo, si tolgono altri dettagli dell'audio che si dà per scontato che un essere umano non possa avvertire o comunque faccia molta fatica ad avvertire, soprattutto sì. Ad esempio nell'ambito di un brano musicale, magari un leggero fischio, una cosa audio sotto un certo volume non si riesce a sentire.
Ci sono tipo le Evanescence che nelle canzoni in fondo ci sono dei rumorini,
sì,
dei disturbi,
però li
voluti.
Senti comunque anche
sì. Anzi, è molto interessante quando uno si ascolta un brano e provare a allenarsi a sentire le cose che sono nascoste, ma non nascoste in realtà, che sono degli stili, gli effetti di stile,
sì, che sono magari soltanto per dare un tappeto audio di per dare corpo alla musica.
Sì, che dice che giustamente questi file ACI tutto sono precisi in un certo senso, perché
sì, è tutto questo per dire che, pensate, leggevo adesso, è stato rilasciato inizialmente nel 97 l'ACI. Quindi noi praticamente utilizzavamo a malapena gli MP3 e già c'erano gli ACI come standard pubblico. Poi ha iniziato a utilizzarlo Apple. E poi è stato uno dei primi big a utilizzarlo molto sui brani su iTunes,
erano
tutti in ACI.
Da questo in realtà.
Quindi ha contribuito a renderlo standard e oggi si usano, diciamo, negli ambiti della musica legale molto. Quindi se io vado a scaricarmi di straforo un brano, probabilmente lo troverò in MP3. Invece sulle piattaforme ufficiali si trova in ACI. Adesso ho pensato di parlare di questa cosa, poi ci sarebbero 100.000 altri formati, sì. Audio, video, questo è un discorso enorme, per dire che adesso stiamo lavorando in questo periodo con diverse web radio per la costruzione di queste piattaforme di trasmissione e utilizziamo un po' gli MP3, un po' gli AAC, dipende dalle fonti che sono disponibili. Non ci sono solo questi, no. Ci sono ad esempio un nostro cliente utilizza un pochettino anche i FLAC, FLAC, sono sempre musica compressa, ma compressa con uno standard che è lossless, quindi non perde la qualità, è come uno zip, come se io prendo un wave, più o meno è proprio così, è come se io prendessi un wave, ne faccio uno zip, diventa più piccolo, magari passa da, non so, appunto 30 megabyte, sì. A non i 3 dell'MP3, ma passa a 6 magari megabyte. Quando lo faccio doppio clic nello zip devo decomprimerlo, sì. Invece il FLAC faccio doppio clic e viene riprodotto come un MP3, come un wave, e poi ce ne sono tanti altri di questi formati. Comunque si utilizzano ormai in modo interscambiabile uno con l'altro. E poi tutto il discorso sulla qualità è molto più ampio, però sì. Questo per dire, appunto, esistono formati audio non compressi, tipicamente il wave, e compressi con perdita di qualità o senza perdita di qualità. Però dipende, come tante volte diciamo, dipende da quello che ci vuoi fare. Se devo fare una... Se devo fare una web radio per audiofili non la faccio proprio, perché probabilmente l'audiofilo è già stato lo stream audio è compresso, sì. Quindi già non lo ascolterà. Però se dovessi fare un'ipotetica stazione audio per audiofili, la farei magari con i FLAC,
sì,
pubblicizzando questa cosa. Se devo fare invece una emittente di musica elettronica per ragazzi che deve avere molta capacità di trasmissione, quindi deve ogni ascoltatore, è meglio che utilizzi meno banda possibile, è meglio usare un flusso MP3.
Sì, 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 sì. Che poi mi chiedo, nei siti gratuiti che uso sempre per fare le conversioni al volo, che sia nelle conversioni video, a parte, vabbè, se paghi puoi fare dei video molto più pesanti, però fino a 500 mega credo si possano fare, anche negli audio, tu puoi prendere qualsiasi file audio di qualsiasi tipo e puoi trasformarlo in uno,
sì,
o l'altro.
Sì, puoi trasformarlo in qualsiasi
non
formato.
Non so quanto si possa tenere la qualità o meno, non ne ho idea.
Probabilmente in quel caso viene fatta una conversione molto, diciamo, all'acqua di rose, quindi
sì,
giusto
perché spesso
per farlo
è velocissimo.
Usare. Anche in video, no? In video, sì, molto velocemente tu gli carichi magari un file di quelli che non mi è capitato, alcuni formati che Premiere, quando devo fare un montaggio con Premiere di Adobe, non riuscì a gestire, te lo fa scaricare tipo WebM, mi sembra. Sì, WebM. E me lo fa scaricare in MP4, quindi in formato MP4, e ci ha messo pochissimo a farlo, quindi probabilmente fa una conversione un po' veloce, però la qualità era una registrazione dello schermo, quindi non è che la qualità mi interessasse più di tanto. Però è sempre con perdita di qualità, quindi lo fai bene o lo fai male, comunque perde sempre della qualità nella conversione. Questo è il,
sì,
è
sì,
il,
sì.
Diciamo, non migliorare non migliora, al massimo se usi un formato non compresso rimane uguale come qualità. Ok, adesso ci parli di gestione dei prodotti.
Ah, gestione dei prodotti, perché? Allora, perché sto lavorando su due e-commerce e hanno principalmente un po', diciamo che non è che non sappiano i loro prodotti, non conoscano i loro prodotti, le persone che venderanno questi prodotti, però magari c'è chi ha un'esperienza di vendita online su piattaforme già esistenti come Etsy, eBay o altro, e poi c'è chi si lancia su per la prima volta nella vendita online, che magari vendeva al dettaglio ma di persona e sta iniziando a vendere online. Il problema succede sempre che è difficile spiegare ai clienti che è meglio non inserire un prodotto alla volta quando si inizia a lavorare su un e-commerce. Quindi di solito la prassi è creare un file con gli elementi che riguardano piuttosto i prodotti, vedere le caratteristiche, cosa serve, con un Excel, un CSV, quello che è, fare i campi per ogni prodotto, quello che poi mi aiuterà poi nell'e-commerce finale a mettere i campi aggiuntivi se ce n'è il bisogno, se nasce il bisogno. Per esempio l'abbigliamento, partendo da questo, sappiamo che il vestito ha un ID di suo sul sistema, perché ogni prodotto ha un ID generato automaticamente sul database. E questo magari nell'Excel non lo vediamo, possiamo non vederlo, possiamo vederlo una volta che abbiamo importato e esportato, e questa è una cosa che viene dopo. Però prima di tutto abbiamo il titolo, abbiamo il prezzo, possiamo avere un prezzo per taglia, possiamo avere un prezzo anche per colore, perché questo dipende da come il cliente voglia fare.
Sì, è raro, però può succedere.
C'è la descrizione, può esserci l'anteprima, una descrizione che è diversa dalla descrizione, ci può essere la descrizione per Google, della meta description, ci possono essere dei tag, ci possono essere delle immagini. Le immagini è ancora una cosa ancora a parte, perché un'immagine non è che lo inserisci, diciamo, lo butti nell'Excel e poi prende l'immagine e la mette lì, bisogna caricarli da qualche parte, mettere il link e iniettarlo nel sistema. Cosa ci può essere ancora d'altro su un abbigliamento? Sì, la categoria, sottocategoria.
Sì, quello, beh, non solo sull'abbigliamento, anche su altri.
Quindi già parlando così è disordinato, quindi poi quando si va sull'Excel bisogna ordinare questi dati, quindi partire dal titolo, poi titolo, ok, magari la categoria, la sua sottocategoria, il suo codice, se ha le AN, le, cioè, ci sono diverse tipologie di codici, anche per adattare magari a negozi esterni come Amazon o altri sistemi che anche lì dove ci si incrociano,
sì,
i codici simili.
Al suo codice poi Amazon.
E questo si crea per i diciamo che per inserire i documenti, sì, i prodotti, scusate, cioè stanchezza della settimana che si inizia
e siamo solo a
inserire. Sì. Praticamente sembra semplice inserire dei prodotti, ma bisogna preparare questo inserimento. E la cosa difficile è anche, per esempio, per l'altro cliente, che sarebbero delle stampe 3D, sembra tutto semplice, però in realtà lì può essere il problema dei colori, ci può essere il problema del materiale, cioè quindi altri dati da inserire. E da lì è per questo che prima di arrivare a fare la scheda prodotto finale bisogna creare questo documento e fare in modo che di capire poi cosa io dovrò aggiungere sulla scheda prodotto finale o per il listino dei prodotti o altre cose, cioè quando si vede sulla home page, per esempio in evidenza c'è anche quello, o in promozione, quindi ci sono tutte queste informazioni che bisogna fare. E poi cosa c'è d'altro su questa cosa? Sì, no, bisogna sempre proprio preparare questi elementi. E da lì si può anche pensare a strutturare delle cose particolari sul sito, quindi senza queste informazioni in realtà è un po' un sito rimane un po' bloccato, quindi il cliente poi mi deve fornire, anche se poi non perfetto, queste indicazioni per poter poi concludere tutto il sito. E da lì poi tocca a te.
Perché... Da lì parliamo sempre di prodotti poi, però un conto è inserirli a mano. Un conto è inserirli in modo automatizzato. In modo automatizzato ci sono mille modi in cui questi prodotti possono entrare all'interno di un e-commerce. Bisogna capire qual è il modo che abbiamo a disposizione, perché magari non possiamo sceglierlo. Facciamo l'esempio di avere un fornitore o più fornitori che ci forniscono il loro catalogo e noi dobbiamo prendere questi prodotti e metterli sul nostro e-commerce. Il modo più... A parte il data entry a mano, ma quello diciamo non è un'operazione tecnica, no. Quindi il modo più semplice per farlo è probabilmente con il classico file Excel. Quindi molti fornitori effettivamente ci forniscono un file che può essere Excel oppure CSV è, per dire, un Excel semplificato, se vogliamo, quindi un file di testo che ha i dati strutturati separati da virgola da un altro carattere per poterli inquadrare in una tabella. E a quel punto dobbiamo vedere come portarli dentro l'e-commerce. Nel caso di WooCommerce, il software che noi utilizziamo tantissimo,
sì.
Ed è il CMS su cui lavoriamo di più, WordPress più WooCommerce, naturalmente ha una sua procedura di importazione che ci permette di importare appunto un file e poi definire quali sono le colonne che corrispondono a quelle che si aspetta lui,
sì.
Però questo è un lavoro che è meglio evitare, nel senso che sennò bisogna farlo ogni giorno, ogni settimana, a mano, ripetere questo processo. Il modo sicuramente un po' più evoluto è quello di automatizzare questo processo. Naturalmente il requisito è che il file di partenza sia sempre con la stessa struttura, quindi sì, con le stesse colonne, e poi bisogna vedere, e questo ce ne occupiamo noi, di inquadrare in programmazione queste colonne, a quali colonne corrispondono su WooCommerce,
sì.
Quindi quelle che si aspetta WooCommerce. In quel caso non è un'importazione del file Excel, è un'importazione diretta, cioè noi andiamo a chiamare per ogni riga del file Excel, per ogni prodotto, una funzione di WooCommerce che accoglie il prodotto, verifica se quel codice prodotto c'è già,
sì,
e quindi lo aggiorna, oppure non c'è ancora e quindi crea un nuovo prodotto. E poi la difficoltà è cercare di appunto inquadrare questi dati, perché finché si parla di titolo prodotto, di non so, anche il nome della categoria, però già la categoria diventa un po' più complicata, il prezzo, non so, la descrizione del prodotto, fin lì sappiamo che ci sarà una colonna sul nostro file di Excel di partenza e c'è un campo apposta di WooCommerce per accogliere questo dato.
Sì.
Le categorie già un po' diverso, perché sicuramente le categorie del nostro fornitore non sono le stesse che abbiamo noi, sul nostro e-commerce.
Non organizzate nello stesso modo. Anzi.
Oppure non ci sono anche. Allora sì. Lì saremo probabilmente costretti a importare i prodotti senza categoria e poi passerà un operatore umano a segnare le categorie corrette. Ma se ci fossero le categorie, ci vuole una tabella, diciamo, di conversione per dire che la categoria abbigliamento del nostro fornitore, che il nostro fornitore magari nella colonna categoria scrive sì. abbigliamento, da noi si chiama vestiti per stare semplici potrebbe chiamarsi vestiti, e quindi durante il processo di importazione, quando trovo abbigliamento, lo converto in vestiti. I prezzi potrebbero, anzi molto probabilmente, non saranno gli stessi che vogliamo esporre, perché magari il prezzo che ci fa vedere il fornitore è il prezzo non al pubblico ma a noi, quindi durante l'importazione dovrà essere eseguita una maggiorazione automatica del prezzo, non so, più 20%, no, nel caso dell'abbigliamento è più 100%.
Sì, questo è anche interessante per farsi delle statistiche, come piacciono a te, se uno vuole, oltre a mettere i prodotti, facendo così può anche seguire le statistiche di guadagno.
Sì.
Che anche...
Sì, sì, poi certo, chiaramente puoi memorizzare il prezzo, durante l'importazione si può memorizzare il prezzo di fornitura e poi sapere quanto è stato il ricarico questo mese, ad esempio, sui prodotti, sì. perché magari vedendo abbigliamento io sento sempre che c'è ricarico 100% di media, però magari sulle borse c'è un ricarico diverso, magari maggiore, sì, immagino sì. maggiore, vedendo i prezzi delle borse, che su una sciarpa, o viceversa, non lo so. Comunque noi possiamo anche impostare, in base alla categoria di arrivo, ad esempio quella indicata dal fornitore, un ricarico diverso, quindi una maggiorazione sul prezzo diverso. Prodotti con varianti ancora peggio, nel senso che se ci fornisce un Excel probabilmente ci sarà una riga per ogni variante, ci sarà il prodotto ripetuto, quindi bisogna, durante questo ciclo che andiamo a fare, andiamo a cercare di capire qual è il prodotto principale e creare le nuove varianti.
E lì c'è la scelta anche, perché sugli ultimi e-commerce che abbiamo fatto c'è la variante, per esempio, che puoi creare variante colore misura, però ci sono altre situazioni per cui tu devi creare un prodotto per variante.
Sì.
Perché il cliente, anche lì, è una cosa che se tu, il cliente non ti fornisce l'Excel, non puoi capire prima se fare con il select o fare un prodotto differenziato dall'altro.
Fare un prodotto diverso per ogni riga, praticamente.
Sì, sì, per questo è anche molto importante avere prima, almeno anche se il file non è correttissimo, avere un file di base per capire, anche per i kit, che questa è un'altra cosa. Un cliente magari non capisce che sta creando un kit, e invece il kit è un altro...
È un'altra cosa insieme, cioè sono più prodotti singoli comprati insieme, perché si consiglia di acquistarli insieme, come Amazon quando dice insieme a questo prodotto di solito viene acquistato anche questo,
sì.
con la macchina fotografica e il cavalletto, però non è un prodotto composito, sono proprio due prodotti collegati in qualche modo da un insieme, un'idea, un pacchetto regalo, diciamo.
Sì, sì, quindi se tu inserisci pian pianino tutte, tipo anche solo 50 prodotti a mano, che è comunque impegnativo, se già non ti rendi conto subito e hai messo 10 prodotti singoli rendendoti conto che in realtà andava inserito solo uno, lì è sbagliato. Quindi sempre lì si torna, si fa prima la struttura dei prodotti, si inserisce e poi da lì
si capisce dove metterli.
Sì, sì, sì.
E poi ci sono mille, insomma, l'importazione dei prodotti presenta tante insidie, in effetti.
Sì, tu parlavi di fornitori, per esempio, perché allora, quindi WooCommerce ha i suoi campi, io i miei.
Potrei avere più fornitori, sì. ognuno con i propri campi, quindi questa
sì.
procedura di, è per quello che ho parlato, di normalizzazione, cioè di portare, dare un nome e incanalare le colonne del file del fornitore nelle colonne di WooCommerce, andando per ognuno a fare un ragionamento diverso. Però il bello di questo è che poi alla fine posso avere anche 100 fornitori. Noi abbiamo fatto 100 volte il lavoro, ma l'abbiamo fatto appunto una volta sola.
Sì.
Queste 100 normalizzazioni, da quel momento in poi, fino a quando i fornitori non cambiano il formato del loro file, e speriamo che non lo cambino per anni, ogni giorno, ogni 6 ore, tanto a quel punto il lavoro poi lo fa il computer,
sì.
Parte l'importazione e aggiorna tutti i prodotti dell'e-commerce, mettendo ogni dato al posto giusto. Purtroppo non mi risulta che esista uno standard, o almeno se esiste non viene utilizzato, perché appunto WooCommerce ha il suo standard, PrestaShop avrà il suo, Shopify al suo
sistema. Sì, che già abbiamo fatto già passaggi da Shopify a WooCommerce, d'altronde.
Sì, e sono comunque diversi. Cioè non
Shopify
c'è...
è molto ristretto su alcune cose, addirittura è molto... Mi ricordo che quando facevo inserimenti di importazioni su Shopify... c'erano delle regole molto ristrette.
Beh, ad esempio su Shopify non so se è cambiato di recentissimo, controllerò perché è una cosa che ci interessa. Non esiste il concetto di categoria e sottocategoria, quindi se io ho abbigliamento cappelli, ad esempio macro categoria abbigliamento e sottocategoria cappelli, io non posso importarli con questa cioè gli dirò Shopify alle collection, no? Le collezioni,
sì.
Gli assegnerò la collezione, verrà assegnato alla collezione abbigliamento e anche alla collezione cappelli, cioè. Ma uno non dipende dall'altro, e quello è un problema effettivamente, perché e poi per creare dei menu, io posso creare dei menu manualmente poi in Shopify, cioè. Ma quando entro dentro la categoria cappelli, Shopify non sa che è figlia di abbigliamento, e quindi insomma la navigazione non è completa, non riesce a fare bene i percorsi di navigazione.
Anche come mi viene una domanda anche quando fai l'inserimento dei prezzi, quindi c'è il prezzo listino, poi ci può essere il prezzo rivenditore e poi c'è il prezzo finale utente, e quindi tu quando fai il file Excel che devi andare a caricare per esempio solo il listino rivenditore,
come faccio? Dipende, ad esempio nel caso del nostro plugin che sincronizza Danesi Fat con WooCommerce o con Shopify, nella configurazione del plugin ho previsto delle opzioni che permettono di scegliere quali dei 9 listini, mi sembra, di EasyFat utilizzare per cosa. Quindi non so, utilizza il listino 1 per il prezzo base al pubblico, utilizza il listino 2 per il prezzo sempre pubblico ma scontato se sì. Compilato, e se ci sono altri... Lui appunto in questo caso ha fino a 9 listini, posso avere un listino per i rivenditori che potrei assegnare. Adesso nel caso di WooCommerce non lo supporta, WooCommerce non supporta l'accesso ai rivenditori, cioè il listino per i rivenditori, poi si può implementare con plugin di terze parti, però non l'abbiamo previsto nel nostro plugin per Danea perché supportiamo quello che supporta WooCommerce di default,
sì.
Però si potrebbe gestire comunque in quel modo. Noi aggiungiamo un plugin a WooCommerce che aggiunge la possibilità di indicare un prezzo per gli utenti marchiati come rivenditori, e gli possiamo importare dentro quel campo in più il prezzo per i rivenditori. Se il nostro fornitore prevede un prezzo diversificato per uno o per l'altro.
Sì, quindi alla fine parlando di prodotti si capisce che in realtà incide su molte cose, soltanto pensare a come inserire i prodotti già alla fine ti sì. Crea tutto un insieme di una montagna di dati da
la
gestire.
Disponibilità, ad esempio,
sì,
questo non abbiamo parlato.
Lo stock è vero.
Lo stock, la giacenza, magazzino. Proprio stamattina stavamo preparando un e-commerce per un B2B, tra l'altro, quindi appunto un distributore che vende ai rivenditori, e ha il problema, cioè non vuole far vedere la giacenza effettiva, cioè numerica, non vuole far sapere quanti pezzi ha a magazzino esattamente, sì. Cioè 15 pezzi disponibili, 15 pezzi, vuole farlo vedere con un bollino che può essere verde, il semaforo giallo, sì. Verde, giallo, rosso, in base a prodotto esaurito, beh, rosso, poi tra giallo e verde se c'è una giacenza minima, ma questa giacenza minima dipende dal prodotto, cioè è variabile da prodotto a prodotto,
sì.
Quindi perché magari adesso parlando di prodotti a caso, delle viti se ne rimangono 5 sono praticamente esaurite,
sì,
se ho dei boiler se 5 può darsi che magari può essere ancora verde quel bollino e può diventare giallo quando ne restano 2 ad esempio, quindi questo è un tipico esempio di sincronizzazione particolare dei prodotti, per cui dal gestionale arrivano i dati con le giacenze, ma arriva in questo caso, abbiamo previsto, un dato in più su quello che va considerato bassa giacenza.
È vero.
Che può essere appunto 10 per uno, 2000 per l'altra, secondo se sono pezzi piccoli o grandi, e in base a quello verrà mostrato poi sul front-end il bollino giallo o verde, rosso se esaurito, quello uguale per tutti, 0 e 0.
Ma è vero, questo.
Questa è una delle
una
tante. Cioè, sembra. Poi a volte è vero che spesso sembra che si mettono d'accordo. Abbiamo già fatto tutto, ok? Ci mancava anche questo.
No, proprio perché fai tutto che uno va nel dettaglio.
Sì, trova già tutto fatto e quindi dice ok, allora vediamo, permettiamoci di fare ancora, chiedergli di fare questa cosa in più, che sì, però ci sta, un'esigenza che ha senso.
Sì, che per noi è fondamentale avere i dati in mano perché ci permette di fare sistemi migliori, perché qualche volta se hai un'idea di quello che c'è poi prepari un sistema spesso e volentieri non corrisponde, quindi invece se hai dei dati diciamo più o meno precisi, poi chiaramente come dicevo prima nel primo argomento riesci a anticipare i sistemi e quindi non devi rifare da capo le cose, il sistema è molto più stabile rispettando tutte le, tutte
sì, tutto,
le regole.
Tutto comunque funziona meglio ed è anche più facile da gestire sia per noi che per chi sì, poi lo deve operare tutti i giorni, quindi è importante sempre come layout anche immaginare fin dall'inizio come vanno strutturati
questi
prodotti.
Ah sì, i dati sono i primi in realtà e poi dai dati fai tutto il resto. Cioè...
Sì, i dati sono, infatti quando impostiamo un nuovo e-commerce di solito partiamo da una cosa vuota con solo tanti mm-hmm. prodotti che arrivano per incominciare a capire come appaiono, come devono apparire.
Sì, perché... poi se uno ha solo 5 prodotti, anche lì per esempio il sito sarà configurato completamente in un altro modo.
O l'e-commerce monoprodotto anche.
Sì, anche. Anche
esiste anche l'e-commerce monoprodotto in cui viene venduto un prodotto ma è un e-commerce a tutti gli effetti. Però non si può gestire come un marketplace da 50.000 sì, prodotti, perché uno, cioè, sono due formati, parliamo sempre di vendita online, ma con due approcci completamente diversi.
Sì, o c'è quello che hai un prodotto da stagione e si può ritrovare con praticamente, può avere tipo 500 prodotti per quella stagione, ma solo 5 per quella dopo, perché si è specializzato in una stagione particolare. Quindi anche lì è molto difficile gestire questo tipo di sito, devi prevedere due template diversi.
Sì, anzi, se sai che capita ciclicamente questa cosa, meglio non aspettare che, sì, che succeda l'eccezione, prevedi già da inizio che a fasi alterne gestisci l'estate con un layout e prepari già un layout per l'inverno.
Sì, 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 no, è vero.
Bene, abbiamo finito?
Sì, sì, era un po' molto tecnico.
Molto tecnico, però abbiamo parlato un po' di tante cose.
È molto tecnico e astratto, è più difficile spiegare. Però forse magari la prossima volta dovremmo iniziare a prendere uno degli e-commerce che abbiamo, magari WineRated, usandolo come per spiegare un po' come funziona esportando i prodotti, magari. E per mostrare un attimino
vedere in pratica, sì.
Sì, che lì per esempio in questo momento non so se vende o meno. Se
no, in questo momento credo che siano sospese le vendite perché lui lavora ciclicamente a stagioni praticamente.
Sì, che questo è ancora un'altra casistica.
Però
quindi...
il sito comunque funziona come biglietto da visita per farsi conoscere, poi
quando, sì, così mostriamo un esempio concreto che effettivamente almeno mettiamo in pratica quello di cui abbiamo parlato. Sì.
Bene, allora vi ringraziamo come sempre sì, di averci seguito. Mi scuso perché abbiamo oggi mi sono accorto a metà puntata che eravamo molto bui. Sai che abbiamo detto molto buio oggi?
Sì.
Buio la scena perché non abbiamo acceso le luci davanti a noi.
Ah,
ecco perché siamo bui.
Adesso non fluoresce, no, guarda che illumino entrambi.
Però in compenso sì, abbiamo saturato completamente con la tua maglia.
Sì, mi sembra che non mi sentivo abbastanza Barbara D'Urso oggi, nel senso...
sì, sì, non abbiamo la luce, beh, ci ricorderemo la prossima volta.
Il segreto delle luci.
È come la prima puntata, la nostra sì, prima puntata non
siamo tornati
davanti,
in povertà.
Bene, grazie a tutti di averci seguiti come sempre, ci vediamo la prossima settimana e con più luce, anche perché
sì,
adesso inizia a fare buietto.
Poi non c'è nemmeno luce fuori.
Questa inizia a fare un po' buio, quindi ci vorrà ancora più luce. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci avete ascoltati in podcast su Google, no, non devo dire Google perché è su YouTube,
non c'è
su,
più.
O su Apple o su Spotify podcast, grazie a chi ci ha seguito in diretta su YouTube, Facebook e Twitch e a chi ci ascolterà nei prossimi giorni. Ciao a tutti, buona
Ciao.
Serata e a presto.